Buonasera a tutti, sono Gianmarco del Circolo Acre Geopolitico. Purtroppo non mi funziona la telecamera, quindi dovrò andare solamente di audio. Quindi l'algoritmo purtroppo mi impedisce di mostrare il mio viso. Questa sera, come già illustrato dal signor Caputo, parliamo di Ucraina in compagnia del professor Aldo Ferrari. Professore, innanzitutto la ringrazio per essere con noi ed è un piacere ed un onore ascoltarla in merito a questi importanti temi. Il professore, insegna lingua e letteratura armena, storia della cultura russa e storia del Caucaso dell'Asia centrale presso la Ca' Foscari di Venezia, oltre a dirigere per ISPI il programma di ricerca sul Russo, Caucaso e Asia centrale. Quindi diciamo, le tematiche riguardanti l'Ucraina capitano a pennello per quanto riguarda appunto questo importante ambito di studi. Cercherò di essere molto breve per delineare le problematiche che andremo a trattare in questa oretta e mezza di intervento, ecco. Innanzitutto possiamo partire dal cuore del problema, ovvero la definizione stessa di Ucraina, che in slavo vuol dire al confine da Ucrai, quindi già dal nome possiamo capire una destinazione, un qualche modo per il quale l'Ucraina risulta essere un paese al centro dell'attenzione da sempre, in particolar modo della Russia, che l'ha sempre considerata una sua naturale zona di influenza e sbocco dei suoi interessi verso ovest. L'Ucraina fa parte delle tre Russie, ovvero della Grande Russia, che è appunto la Federazione Russa, la Russia Bianca, che è la Bielorussia, e la Piccola Russia, che è appunto l'Ucraina. Quindi è un trittico agli occhi, diciamo, dei popoli slavi che abitano in Russia, indivisibile, motivo per cui anche ci sono problemi all'interno, diciamo, dei tempi moderni. È un paese molto grande, molto importante all'interno dello scacchiere europeo, un paese enorme geograficamente, è il più grande d'Europa dopo la Russia, esteso quanto la Germania e la Gran Bretagna insieme, con oltre 44 milioni di abitanti, che indicativamente sono gli stessi della Spagna. Facente parte, diciamo, delle repubbliche socialiste sovietiche fino al 91, fino alla caduta del blocco sovietico, appunto, era un'importantissima entrata per Mosca, in particolar modo agraria. L'Ucraina è sempre stata considerata il granaio della Russia, motivo per il quale, diciamo, il legame era ancora più stretto, ma non solo, diciamo, minerali piuttosto che ferro, carbone, bitume o banalmente anche svariate basi militari e centrali nucleari erano installate in Ucraina in tempi sovietici e quindi ne delineavano l'importanza per Mosca a livello strategico. Dopo la caduta, è diventata un po' una di quelle repubbliche della ex Confederazione Sovietica, rimasta un po' allo sbando tra una voglia di occidentalizzazione e una influenza russa innegabile, essendo, diciamo, patrimonio comune dell'etnia, lingua e comunque, diciamo, una cultura molto similare tra i due paesi confinanti. I problemi che affrontiamo al giorno d'oggi, che Russia, Ucraina e la NATO al giorno d'oggi, diciamo, stanno affrontando, nascono, se vogliamo, nell'89, quando ci fu un accordo non scritto tra Gorbaciov e Bush, in cui vi fu un patto fondamentalmente, in cui Mosca offriva una riunificazione della Germania e un ritiro delle forze armate russe dall'est in cambio della non estensione della NATO a ovest di Berlino. Non ci fu niente di scritto, gli americani hanno sempre negato che ci sia stato un accordo di questo genere. Tanto è vero che con gli anni, progressivamente, sia l'Unione Europea sia la NATO, piano piano si sono allargate sempre maggiormente a est, fino ad arrivare ad oggi in cui vi è un potenziale ingresso dell'Ucraina all'interno della Confederazione Atlantica, che potrebbe ovviamente creare dei problemi a livello strategico per quanto riguarda Mosca e tutta quanta la sua sfera di influenza limitrofa. Negli anni 90 questo tipo di allargamento della NATO fu snobbato, specialmente per la presidenza di Boris Yeltsin, che non eccelse mai in polso fermo e in premura dei propri interessi strategici. Ovviamente dal 2000 in poi, con l'avvento della presidenza e delle presidenze Putin, ciò è cambiato, facendo dell'Ucraina spazio inviolabile e linea rossa oltre la quale non si poteva andare. Al giorno d'oggi ci troviamo in uno stallo, se vogliamo, originato da quella che fu la rivoluzione colorata del 2014, quando il presidente Yanukovych, allora presidente filorusso, fu cacciato, diciamo, a seguito di proteste popolari, le famose proteste di Piazza Maidan, le quali portarono poi successivamente alla secessione della Crimea con annessione conseguente da parte della Federazione Russa. E dichiarazione di indipendenza dalle repubbliche di Donetsk e Lugansk, con l'inizio di una guerra civile durata allo stato attuale tra vari tira e molla 8 anni, che ha provocato purtroppo 14.000 morti, stimati ovviamente, ed innumerevoli danni materiali. Ad oggi la tensione risulta essere estremamente elevata, poiché mentre con l'era Trump si era assistito a una parziale, seppur fermata, di questo tipo di tensioni, con la presidenza Biden si è di nuovo assistito ad un incremento delle agitazioni e delle potenziali trattative di ingresso dell'Ucraina all'interno della NATO. E questo strategicamente, come detto già prima, per Putin non è mai stato, diciamo, un'opzione fattibile, analogamente a quanto, diciamo, se vogliamo vederlo con un parallelismo storico, fu altrettanto problematica l'installazione di missili a Cuba negli anni 60 da parte dell'Unione Sovietica sotto il giardino di casa degli Stati Uniti. Quindi, a questo punto, diciamo, io lascerei la parola al professor Ferrari, che dopo questa introduzione saprà sicuramente spiegare maggiori dettagli sulla situazione attuale, sui possibili risvolti futuri. Grazie
Sì,
mille. Molte
chiedo
grazie.
scusa professore,
Prego.
avevamo, no, avevamo concordato insomma, che qualche questione l'avrebbe posta Marco Corno subito dopo la presentazione del circolo. Quindi prego Marco.